credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Decimo incontro. Il pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo.
Ben ritrovati amici in ascolto ad un nuovo appuntamento dedicato al pellegrinaggio cristiano. Come in studio l'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati.
Dove ci porta oggi? Abbiamo sentito dalla nostra sigla che parlerà del pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo. Dove ci troviamo geograficamente?
Siamo in Puglia, nel Gargano, a circa 843 metri di altezza sul livello del mare. È un complesso santuariale imponente questo di San Michele Arcangelo, talmente imponente da essere articolato in varie sezioni. La grotta sottostante sulla quale sono state costruite tutti questi edifici è enorme, da una volta rocciosa e irregolare, molto suggestiva, e qui è conservata una famosa statua cinquecentesca del Sansovino che rappresenta l'arcangelo in marmo candidissimo con particolari in oro. Ora, questa è una figura di santo molto particolare, questa di cui parleremo oggi, cioè il titolare di questo santuario. San Michele, infatti, non è stato mai umano. San Michele è un angelo, un puro spirito, non è mai nato, non è mai vissuto, non è mai morto, quindi non è mai stato canonizzato, cioè non è mai stato dichiarato santo, anche se da sempre è venerato come tale. È una figura molto antica, compare molte volte già nell'Antico Testamento, sempre rappresentato come fulgido, lucente, circondato di luce nel suo ruolo di intermediario di Dio. Angelos significa questo proprio, messaggero di Dio, quindi colui che porta la parola di Dio agli uomini. E soprattutto di capo supremo dell'esercito celeste, cioè il capo degli angeli che combattono e lottano contro il male. Lo troviamo poi nel Nuovo Testamento, subito prima e subito dopo la morte di Cristo, non durante la sua vita, perché durante la vita di Cristo l'intermediario non serve più, abbiamo l'intermediario per eccellenza che è Cristo. È infatti San Michele, l'arcangelo, il protagonista dell'Apocalisse di Giovanni, la più nota, credo, e drammatica profezia del primo secolo dopo Cristo, in cui compare proprio nel suo ruolo guerriero e le funzioni belliche come capo delle legioni celesti, perché combatte il demonio. E infatti questo l'iconografia più nota e diffusa, che lo rappresenta giovanissimo in vesti militari, quindi ha la corazza, gli schinieri, la clamide rossa, e in mano qui varia un po' o la spada o la lancia o la bilancia, che vedremo poi cosa significa, o il ripidion, che è un disco tipico di molti ritratti di sovrani orientali, vedremo perché, con i piedi appoggiati sul suo nemico di sempre, nemico che lui sempre vince, che è il demonio drago.
Quindi San Michele, come le diceva, pur essendo puro spirito, non avendo una fisicità, ha invece una iconografia. Sì. Come si è arrivati a questo?
È una storia lunga, che peraltro San Michele condivide anche con gli arcangeli Raffaele e Gabriele. Ma lui ha avuto una storia culturale, un trascorso tutto diverso rispetto a questi suoi due arcangeli. Come dicevo, è una figura molto antica, di provenienza ebraica, che insieme agli angeli passò senza problema alcuno dalla religione ebraica al giovanissimo cristianesimo e si radicò nel cristianesimo con una forza, una tenacia veramente rarissime. e quindi accompagnò, praticamente potremmo dire da subito, la diffusione del giovane cristianesimo, entrando in contatto quindi con paesi e religioni del Medio Oriente che ormai evidentemente erano stanche, bisognose di nuova linfa, e questa figura si impadronì di alcune caratteristiche di altre figure soprannaturali precedenti, come Mitra, l'antico dio iraniano, praticamente spazzandole via. Così le popolazioni che mano a mano si convertivano al cristianesimo, come peraltro è accaduto in molti altri casi, attribuirono a questa suggestiva figura di arcangelo alcune caratteristiche di esseri soprannaturali precedenti, pagani, ormai desueti. È un processo di integrazione assolutamente usuale che si accompagna alla propagazione di una nuova religiosa e anche ai rifiuti di tante precedenti religioni del paganesimo, ma questo potremmo definirlo un male necessario, perché aiutò il cristianesimo ad adattarsi a nuovi contesti, quindi avere passaggi non troppo traumatici. Quindi Michele si appropriò dell'aspetto ambivalente di Mitra, cioè l'aspetto giovane, solare, vincente, guerriero, ma insieme Ctonio di questo antico dio iraniano, e quindi fu connesso all'acqua, alla roccia, alle grotte, alle pietre e agli ambienti sotterranei, un po' come erano i luoghi dedicati a Mitra. Divenne, questo può sembrare una parola curiosa, psicopompo, che significa l'accompagnatore delle anime dei defunti nell'aldilà. È giudice delle anime, ecco la bilancia. La bilancia è un simbolo appunto che appartiene a Mitra. Prima di lui apparteneva alla dea egiziana della giustizia, quindi è colui che pesa le anime, pesa il bene e il male fatto da ogni singola anima in vita. Curiosamente la bilancia, esattamente questo significato, è presente nelle nostre attuali aree di giustizia. Quindi San Michele è quello che pesa il bene e il male quando è il giorno del giudizio universale. Quindi questa complessa serie di sovrapposizioni rese la figura molto più complessa, ma al contempo segnò l'inizio di un vero e proprio culto dedicato a lui. Quindi fiorirono decine e decine di santuari in tutto il Medio Oriente e in Egitto. Il più importante a Costantinopoli, e siamo ormai nel IV secolo d.C.
Prima di scoprire insieme a lei come il culto di San Michele è poi arrivato in Occidente e in particolare in Italia, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo insieme ai nostri amici che ci seguono l'atto di affidamento all'Arcangelo San Michele.
Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me negli abissi d'inferno quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen.
E continuiamo a parlare con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa del pellegrinaggio al Monte Sant'Angelo. Siamo in Puglia, anzi non siamo ancora in Puglia, perché no. Il vero pellegrinaggio dobbiamo ancora scoprirlo. Siamo partiti dalle origini di questo culto, origini che vengono dal Medio Oriente. Come è arrivato poi il culto dell'Arcangelo Michele in Italia?
La Puglia all'epoca si chiamava Daunia ed era stata colonizzata da genti provenienti dall'Egeo fino dal 2005 a.C., poi arrivarono gli Illiri e poi ancora i Greci. I Greci nel VII secolo avevano fondato Sibari, Crotone e Metaponto, tre grandi città della Puglia. Quindi la Puglia era compresa nell'area di influenza bizantina, quindi era aperta ai traffici, ai commerci, a viaggiatori, a naviganti, a predicatori, a tutti i possibili influssi medio orientali. Fu cristianizzata nel III secolo, dal III secolo, e quindi nei secoli successivi, soprattutto nel V secolo, i rapporti con l'impero romano d'Oriente erano intensissimi, anzi diciamo che dipendeva strettamente dall'Oriente bizantino, tant'è vero che il vescovo della Daunia era scelto ed eletto dall'imperatore romano d'Oriente. Ricordo che sul Bosforo abbiamo il più importante Michaelion dell'epoca. Quindi era, diciamo, praticamente ad aspettarsi che questo culto di San Michele, così importante, così imponente, fosse, diciamo, traslocato e trasferito nella Puglia.
Guardiamo ora, professoressa, più da vicino il pellegrinaggio, come si struttura e come è nato questo pellegrinaggio al Monte Sant'Angelo.
Sì, intanto la base antichissima, si installò il culto di San Michele su culti precedenti in questo santuario grotta e si diffuse velocemente nelle zone circostanti, soprattutto in Abruzzo e nel Molise, grazie all'antichissima tradizione dei pastori transumanti che passavano molti mesi l'anno in Puglia, nel Togliere delle Puglie, proprio vicino al Gargano, e tornavano poi a maggio tornavano in Molise e in Abruzzo. Quindi era ovvio che passando tanti mesi, decennio dopo decennio, secolo dopo secolo in Puglia, ne accogliessero culti e tradizioni e li esportassero. Tant'è vero che San Michele poi spazzò via tutti i santuari di Ercole lungo la strada della pastorizia transumante. Successivamente, dal VI secolo in poi, nel VII e soprattutto fino al IX, il flusso dei pellegrini avviati al santuario divenne costante, massiccio e soprattutto, questo non ci deve stupire, internazionale. Infatti, il tardo antico e il medioevo sono l'epoca degli uomini in viaggio. C'era una mobilità umana enorme, nonostante le difficoltà, nonostante la fatica, nonostante i rischi. Quindi, poi successe una cosa molto importante. Nel 650 d.C. San Michele divenne il patrono dei Longobardi. I Longobardi avevano strappato la Puglia all'impero romano d'Oriente, i bizantini, ed erano già duchi di Benevento. Si erano convertiti al cristianesimo, avevano abbandonato le loro antiche abitudini nomadi e trovarono nell'arcangelo guerriero, sono un popolo di guerrieri, il loro antesignano e il loro simbolo. Poi successivamente vari abati longobardi aristocratici portarono il culto di San Michele in numerosi monasteri sia in Italia che fuori dell'Italia. E così il culto si diffuse ovunque. Vi ricordo uno dei più famosi e celebri santuari francesi in Gran Bretagna, che è Mont Saint-Michel. Ma altrettanto famoso è la sagra di San Michele in Val di Susa, in Piemonte, che ha un suo cammino per arrivarci. E quindi a questo santuario garganico arrivavano gli italici, tutti i popoli che abitavano l'Italia, i Longobardi, gli Anglosassoni, i Franchi, erano umili pellegrini qualunque, ma erano anche re, principi, abati. Inoltre, questo è anche importante, Monte Sant'Angelo era una tappa intermedia, potremmo dire obbligatoria, ai pellegrini che si recavano nella Terra Santa. Quindi era proprio collocata questo Monte Sant'Angelo, il Sacro Monte, proprio sulla direttrice del pellegrinaggio tipico del Medioevo: Santiago, oppure Roma, il Gargano, Gerusalemme. Quindi una sorta di passaggio che era affrontato con difficoltà, ma anche con grande devozione dai pellegrini dell'epoca.
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, capo della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo.
Continuiamo a parlare con la professoressa Gabriella Marucci, siete all'ascolto della Radio Vaticana e stiate seguendo una nuova puntata dedicata al pellegrinaggio cristiano. In particolare oggi la professoressa Gabriella Marucci, antropologa religiosa, ci sta parlando del pellegrinaggio al Monte Sant'Angelo. Siamo in Puglia, in particolare sul Gargano. Abbiamo già visto la storia di questo pellegrinaggio, una storia che è stata anche molto studiata, professoressa. Sono molte le informazioni che lei ci sta dando, che quindi attraverso i secoli sono state tramandate.
Sì, anche sappiamo la storia di questi pellegrini nobili, aristocratici, ma anche semplici, poveri agricoltori, proprio grazie allo studio pluridecennale che è stato condotto da tanti studiosi su una caratteristica di questo santuario: sono le rune, cioè caratteri propri delle scritture nordiche, in particolar modo germaniche. Infatti le rune era l'alfabeto germanico di probabile derivazione nord-italica, si dice. Sono in tutto 24 segni. Ora, inizialmente non era una scrittura vera e propria come la intendiamo noi, ma aveva un valore magico, simbolico, che risaliva addirittura al secondo e terzo secolo.
Ma sono scritte all'interno del santuario?
Sì, sì, sulle rocce, sulla pietra del santuario. Sono segni rigidi, lineari, perché sono destinati a essere incisi su pietra, all'inizio forse su legno, ma proprio su pietra.
E sono stati decifrati?
Sì, sono stati studiati e decifrati, anche perché poi col tempo il significato magico simbolico noto prevalentemente soltanto ai Longobardi si aprì a contenuti diversi e quindi a specifici significati. Cosa fece? Acquisì un valore fonetico, quindi divenne una scrittura che rispecchia dei concetti e dei significati propri e comuni, quindi leggibili a molti. Naturalmente ne esistevano molte varianti a seconda che questa scrittura epigrafica diventava più ricca e più nota. Quindi abbiamo una variante scandinava, un'anglosassa e una cosiddetta vichinga. Ora, su queste pareti del santuario quindi abbiamo queste caratteristiche a volte chiuse dentro a sorte di cartigli che riportano i nomi della committenza, cioè i granduchi, i duchi longobardi, i re, i principi che volevano che il loro nome restasse collegato, non so, ad una nuova navata, ad una nuova costruzione, ad una torre, a una parte qualunque del santuario, lasciavano così il loro nome. Ma oltre a queste iscrizioni che riportano questi nomi altisonanti di duchi, principi, abati, troviamo le iscrizioni di pellegrini qualunque. Sono testi a sgraffio, cioè incisi molto semplicemente con lettere anche minuscole. E quindi a queste rune, scritte così piuttosto goffamente, si aggiungono però, e questa è una caratteristica curiosa, delle impronte. Sono impronte lasciate sulla pietra a memoria eterna dei pellegrini che volevano assicurarsi la protezione del santo, e sono orme di mani, di piedi, di croci, di scudi araldici, o sono anche nomi di città, di paesi, dati, monogrammi, promesse, votivi e voti. Sono stati incavati, fatti a rilievo, dipinti, sono vecchi di secoli. Sono delle forme di comunicazione fra il pellegrino e l'essere soprannaturale, l'arcangelo, che oggi naturalmente studiati ci raccontano secoli di storia, dal tardo antico fino ad oggi.
Tra l'altro sorprende questa devozione legata a questa grotta del Monte Sant'Angelo, dove comunque non ci sono reliquie, non c'è nulla di fisico, di concreto, essendo appunto un santo incorporeo, uno spirito, San Michele.
Infatti non vi sono reliquie, e molti pellegrini, andando sia in questo santuario che nei numerosissimi santuari michelici sparsi nel mondo cristiano, sono rimasti spesso delusi di non trovare qualcosa di tangibile. Allora, in mancanza di segni così, diciamo, corporei o quantomeno di pezzi di abito o quant'altro, circolano da sempre i cosiddetti pignora. Sono sassetti della grotta, sono conchiglie raccolte sulle spiagge pugliesi, pietruzze da attaccare al collo. Ad esempio, nel Settecento i pellegrini che venivano dalla Basilicata si chiamavano Sant'Angilesi nel 6-700 ed erano attesissimi al loro rientro, gli andavano incontro i bambini, correvano gridando di gioia perché portavano con loro in dono questi veri e propri tesori di pietra che venivano portati al collo, perché le pietre raccolte nei santuari micaelici si diceva che allontanassero malattie anche epidemiche e che allontanassero la peste.
Quindi in mancanza di reliquie
sì.
vere e proprie del santo si portavano queste pietre.
Sì, perché San Michele Arcangelo è un depulso pestilenze, tant'è vero che proprio qui di fronte alla radio dove stiamo lavorando c'è Castel Sant'Angelo con la statua di Sant'Angelo che è proprio legata ad una famosa pestilenza e abbiamo un angelo che reinfodera la spada, come dire, d'accordo, la pestilenza è finita, quindi è legato all'idea appunto della pestilenza.
Siamo quasi alla conclusione del nostro incontro. Prima di parlare della situazione attuale di questo pellegrinaggio, dopo aver visto questa lunga storia secolare, ascoltiamo un canto gregoriano dedicato a San Michele. E dopo questo bellissimo canto gregoriano dedicato a San Michele Arcangelo, torniamo in studio, siamo sempre in compagnia dell'antropologa Gabriella Marucci. Professoressa, qual è oggi la devozione a San Michele Arcangelo? Come è vissuta e dove?
È tuttora intensissima, è sempre qui al Sacromonte, anche se il Monte Sant'Angelo e il Gargano ha una concorrenza molto potente nel vicino pellegrinaggio al santuario Padre Pio.
sono quindi molto vicini, ma
sono piuttosto vicini. Comunque ancora frequentatissimo, tuttora meta di pellegrini, e naturalmente un pellegrinaggio che ha cambiato il suo aspetto esteriore. I pellegrini non vanno più a piedi dopo lunghi estenuanti cammini rischiosi, ora giungono con mezzi comodi. Una parte del pellegrinaggio alcuni possono farla a piedi secondo l'antichissima tradizione pellegrinale. Comunque arrivano in tanti, sono giovani, vecchi, in ogni stagione, anche indipendentemente dalle due feste importanti, perché San Michele ha due feste, l'8 di maggio, che è la più antica, e il 29 di settembre, che adesso divide con gli arcangeli Gabriele e Raffaele. E naturalmente sono tutti pellegrini attirati da questa innegabile suggestione di una delle grotte santuariali più belle del nostro paese, e anche dal desiderio di, diciamo, toccare con mano, mettere le proprie impronte in un santuario dove anni, secoli fa l'arcangelo ha fatto la sua comparsa, comparsa che è testimoniata tra l'altro dalla piccola impronta del suo piede sulla roccia. Sono sempre piccole impronte di San Michele Arcangelo, perché San Michele Arcangelo è poco più che un adolescente in tutta l'iconografia conosciuta. Quindi è ancora forte il suo ruolo di intermediario con il soprannaturale. Ma comunque è una data, una festa che è conosciuta anche internazionalmente, vengono anche dall'estero ancora, soprattutto naturalmente gli emigrati che si sono allontanati dal loro paese e appena possono vogliono tornare al Sacro Monte a portare una loro testimonianza. Se non possono farlo, lo festeggiano nei loro paesi d'oltreoceano. Per esempio c'è un curioso caso. A Toronto naturalmente molto amato San Michele Arcangelo, perché come in tutto il resto del mondo veramente è il patrono delle forze di polizia, così come dei carabinieri, degli alpini, dei paracadutisti, addirittura dei costruttori di bilance, che non deve stupire dato il suo collegamento con le bilance. Beh, in ottobre il corpo di polizia di Toronto celebra una grande festa che è più laica che religiosa, con un gran concerto in onore di San Michele. E sono migliaia nel mondo, però, le missive, le lettere che giungono in questi giorni e in altri, che collegano ancora tanti emigrati, non soltanto delle Puglie, ma anche del resto dell'Italia, al pellegrinaggio, al santuario del Sacro Monte.
Quindi una devozione ancora oggi molto viva.
Sì, bisogna ricordare un fatto, diciamo proprio pragmatico, che dal 97 tutti i pellegrini che si recano in questo santuario, come anche in altri santuari michaelici, dovunque essi siano, l'8 di maggio, possono fruire, naturalmente alle solite condizioni di essere comunicati, confessati, eccetera, dell'indulgenza plenaria. Lo possono fare a loro scelta o tutti gli anni o soltanto una volta nella vita. Quindi questo aggiunge, diciamo, è un valore aggiunto al pellegrinaggio al santuario michaelico.
Professoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, per averci parlato di questo pellegrinaggio così suggestivo e interessante. Ricordo agli amici in ascolto che l'appuntamento con lei è per il primo venerdì del prossimo mese. Grazie a tutti, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Decimo incontro. Il pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo. Collaborato al microfono Alessandro De Carolis.